Stai ascoltando
CRC FM.
Buona giornata, buon martedì, grazie di essere all'ascolto di Bibbia Dintorni e vi auguriamo proprio una buona giornata. Oggi vogliamo parlare di un tema che è molto inerente al titolo del nostro programma, infatti come sapete già si chiama appunto Bibbia Dintorni. In una splendida piazza San Pietro, attorniato da 400 celebranti, il Papa ha aperto domenica il 13° Sinodo dei Vescovi. Quest'anno, in corrispondenza con il 50° anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II, che è durato appunto dall'11 ottobre del 1962 all'8 dicembre del 1965, la Grande Assise Ecumenica, che riunì 2.600 vescovi da tutto il mondo e due papi, ricordo Giovanni XXIII e Paolo VI, che ebbe proprio il difficile compito poi di chiudere il concilio, e questo sinodo dei vescovi ha proprio lo scopo di aggiornare la Chiesa Cattolica al XX secolo. La celebrazione ha visto proprio un Benedetto XVI sereno ricordare a tutti il tema del sinodo, cioè far scoprire la fede. E infatti per i 50 anni del concilio Ratzinger ha indetto un anno della fede. Perché vi ho parlato di questa celebrazione? Perché proprio nel Concilio Vaticano II, diciamo che per quanto riguarda la Bibbia, le briglie furono un po' sciolte. Il Vaticano II stabilì che anche i laici devono leggerla, perché secondo le parole di Girolamo, essere ignoranti della scrittura significa essere ignoranti di Cristo. E sempre in questo concilio è stato ribadito che i cattolici devono collaborare con i protestanti poi per tradurre la Bibbia, e lo studio della pagina sacra, così veniva detto, per così dire, l'anima della teologia sacra. Quindi oggi parleremo proprio di questo tema della Bibbia, la Bibbia al centro. Prendiamo spunto da un libro che fa parte appunto degli studi di teologia numero 47, che ha proprio questo titolo. E oggi vedremo da dove viene la Bibbia, di chi è il pensiero che riflette, che cosa afferma la scrittura di se stessa. La Bibbia tiene fede alle sue informazioni, chi ha scritto la Bibbia, Dio o l'uomo. Inoltre la scrittura è stata protetta da manomissioni umane attraverso i secoli. La Bibbia merita di essere chiamata parola di Dio. È un libro di 1000 o più pagine, la cui importanza ha lasciato un'impronta proprio indelebile in tutta la storia. Alcuni la chiamano il libro della vita, anche se centinaia di migliaia di persone sono morte perché credevano in essa e rifiutavano di rinnegarla. È stata bruciata, messa al bando. Ricordo che nel 1521 Martin Lutero comparve davanti ai suoi accusatori ecclesiastici nella dieta di Worms. Gli avevano dato un ultimatum per ripudiare la sua fede incrollabile nella scrittura, e si dice che Lutero abbia risposto, leggo: a meno che non sia la scrittura ad accusarmi o per un motivo chiaro, e per un motivo chiaro, io non accetterò l'autorità di papi, concili, perché si sono contraddetti, vabbè, gli uni gli altri. La mia coscienza è prigioniera della parola di Dio. Che Dio mi aiuti, questa è la mia posizione. Ho letto un recente articolo e questo affermava che la Bibbia è il best seller meno letto sul mercato, cioè ce l'hanno tutti ma non tutti la leggono. Quindi possiamo farci alcune domande, le stesse domande che troviamo in questo fascicolo di studi di teologia. La Bibbia è forse materialmente nella casa degli italiani, ma è al centro della loro vita? È al centro delle chiese? E poi ancora, gli Evangeli ci sono conosciuti come il popolo del libro? Che cosa significa avere la Bibbia al centro di fronte alle molteplici sfide che troviamo davanti? Ecco, di tutto questo parleremo con il professor Leonardo De Chirico, che è direttore aggiunto del corso di cultura teologica dell'Istituto di Formazione Evangelica e Documentazione di Padova, inoltre direttore proprio della rivista Studi di Teologia, è relatore a numerosi convegni teologici, ha un diploma di laurea in storia e un dottorato di ricerca di teologia a Londra, ha scritto alcuni libri, numerosi saggi, insomma è molto prolifico. Leonardo,
buongiorno a te, buongiorno ai nostri ascoltatori.
Ecco, grazie di essere con noi oggi e di aiutarci in questa conversazione. Da dove vogliamo partire?
Non c'è che l'imbarazzo della scelta.
Ecco.
Sei partita dal Concilio Vaticano II.
Sì.
Forse vale la pena ricordare che per alcuni secoli la Bibbia è stata proibita sia nella circolazione materiale sia nella lettura e men che meno nello studio. Il nostro paese, l'Italia, ha questo triste primato di essere conosciuto come un paese molto religioso, ma in cui l'analfabetismo biblico ha radici secolari, e noi abbiamo avuto il paradosso di avere nel nostro paese chi presentava come il vicario di Cristo, ma proibiva la fruizione della Bibbia. Anche i nostri nonni o bisnonni nella fede evangelica ci ricordano quanto complicato fosse poter invitare amici, conoscenti, parenti alla lettura libera della Bibbia e quanti condizionamenti fossero nella vita delle persone. Ora, hai giustamente ricordato che 50 anni fa c'è stato questo aggiornamento che ha reso possibile la circolazione della Bibbia anche in ambienti della religione ufficiale o di maggioranza del nostro paese, e questo comunque ha bisogno di tempi lunghi, perché i processi culturali di assimilazione di nuovi trend, soprattutto di carattere legati a una lettura e a una cultura della scrittura, sono lunghi. Quindi per quanto riguarda poi le chiese evangeliche, fino a 50 anni fa la loro mission principale era quella di distribuire materialmente la Bibbia, perché non c'erano altri distributori, non essendo un libro di libera fruizione, di libera circolazione. E pertanto le benemerite opere delle società bibliche, delle case editrici, delle missioni che stampavano a milioni copie della Bibbia o parti della Bibbia, erano al centro dell'attività e della vita delle chiese evangeliche, che erano anche dei depositi di scrittura, di Bibbia, nei locali di culto, insomma. Ora, a distanza di 50 anni dal Concilio Vaticano II, la Bibbia materialmente la si trova negli autogrill, la si trova negli alberghi, tra i gadget delle riviste anche patinate. La si trova in ogni libreria e in ogni dappertutto, ecco, nelle edicole. Per cui c'è la necessità di ripensare un po' a quella che è la mission delle chiese che si rifanno alla Bibbia, quando la Bibbia è ora materialmente disponibile e non è più la distribuzione fisica, materiale del libro in quanto oggetto il compito principale. Oggi il gioco si fa più interessante. Perché
No, volevo dire, tornando un attimo al concilio, no? Con Paolo VI e Giovanni Paolo II c'è stata un po' la tentazione di chiudere di nuovo, insomma, la cosiddetta porta della stalla, quando i buoi ormai sono usciti, no? E alcuni dicono che questo nuovo concilio rappresenta un po' il funerale per quanto riguarda il Concilio Vaticano II, oppure un riconoscimento del fatto che il Concilio rimane vivo, fecondo. Ci sono due scuole di pensiero, no?
Sì, sì, è vero. Io propendo più per la prima lettura, cioè che il tema della nuova evangelizzazione, così come viene definita in ambiti cattolici, è il risultato di un fallimento, cioè del fallimento che vede oggi la Chiesa cattolica fare i conti con numeri spaventosi che riguardano la forbice tra coloro che sulla carta si professano cristiani o sono cristiani dal punto di vista statistico o anche canonico, perché sono stati battezzati e quindi sono passati attraverso un atto di iniziazione sacramentale. La forbice che divide questo numero alto dà il numero di coloro che effettivamente praticano la fede e credono nei contenuti di quella fede. La forbice è spaventosa: tra una percentuale di circa il 90% degli italiani che è canonicamente cattolico, fa da riscontro una percentuale dal 15 al 20 di persone che sono in qualche modo collegate, anche se lì bisognerebbe anche discutere, al magistero, al catechismo, alle pratiche, alle convinzioni di quella chiesa. E allora questo gap tra il 90 e il 15 è un gap che preoccupa le gerarchie e chiama in causa anche il Concilio Vaticano II, perché il Concilio Vaticano II, tra le altre cose che ha promosso quest'idea di chiesa, di chiesa di popolo, di chiesa di tutti, di chiesa amica di tutti e di cui tutti sono in qualche modo membri, portando inevitabilmente all'abbassamento, all'appiattimento dei criteri di appartenenza alla comunità ecclesiale. Se il messaggio è che col battesimo siamo tutti cristiani, tutti fratelli, e che questo è quanto in sostanza conta, il risultato è che tanta gente, una volta timbrato il cartellino dei sacramenti di iniziazione, il battesimo, la cresima, eccetera, scappa. E allora la nuova evangelizzazione, a 50 anni di distanza dal Concilio Vaticano II, cerca di recuperare quel gap attraverso il tentativo di richiamare le masse di cattolici battezzati alla partecipazione attiva alle attività della Chiesa. Il mio timore però è che si voglia invertire una tendenza e quindi recuperare i numeri dispersi negli ultimi 50 anni senza in realtà mettere in discussione le ragioni che hanno portato a questa situazione, le ragioni di tipo ecclesiologico, perché un conto è dare la colpa alla secolarizzazione, alle tendenze secolarizzatrici che sicuramente sono una parte in causa, ma un altro è anche riconoscere che forse la ecclesiologia di questo tipo, moltitudinista, generalista, umanistica, che rende poi, che annacqua inevitabilmente poi la pratica religiosa e l'adesione delle persone alla Chiesa, al credo, alla fede, eccetera. Penso che che i conti con l'oste siano sempre più costosi rispetto a quanto uno vorrebbe farli.
Certo, qualcuno dice insomma che il Concilio abbia previsto un po' quella che è stata poi la globalizzazione, no? E che però restano sul piatto ancora parecchi problemi di cui si parla, il ruolo della donna, la contraccezione, anche perché scemano le vocazioni, ci sono dei preti sposati, il ruolo del celibato, l'eutanasia, insomma ce ne... ce n'è parecchia di carne al fuoco.
Certo, come ogni grande istituzione o movimento, sono tante le tensioni e tante le dinamiche interne. Il punto è del Vaticano II è quale chiesa vogliamo per il XX secolo. La risposta è stata: vogliamo una chiesa di tutti. A 50 anni di distanza, la chiesa di tutti è la chiesa di nessuno, perché non ci va quasi più nessuno.
Infatti, e questo allora, è il problema.
E questo è il problema. Allora la domanda di questo sinodo dei vescovi è: come facciamo a riempire le nostre chiese, che sono monumentali, sono grandissime, ma sono vuote, tragicamente vuote. Allora, se si ritorna alla domanda del Vaticano II, quale chiesa vogliamo, e si è in grado anche di fare autocritica, probabilmente allora ci sarà l'occasione per fare un discorso anche difficile da fare, perché a nessuno piace essere criticato e autocriticarsi. Ma senza questa rilettura critica e autocritica, temo che sia solo un'operazione di mascheramento, di maquillage, di facciata, che non vuole risolvere il problema alla radice, ma cerca qualche soluzione di carattere superficiale.
Vedremo quali saranno le conclusioni. Va bene, Leonardo, ci fermiamo qualche minuto per un po' di musica e dopo ci risentiamo.
Stai ascoltando?
CRC FM.
Allora, siamo pronti ad affrontare la nostra seconda parte, la seconda parte del nostro programma. Stiamo parlando della Bibbia, di mettere la Bibbia al centro. Abbiamo detto che la Bibbia è il libro più venduto, ma forse quello meno letto, che le chiese sono vuote perché ci sono diverse problematiche che allontanano le persone dalla chiesa. Su una targa regalata a uno scrittore cristiano si leggono queste affermazioni. Dice: la Bibbia, questo libro ci rivela il pensiero di Dio, lo stato dell'uomo, la via della salvezza, il destino dei peccatori e la felicità dei credenti. La sua dottrina è sacra, i suoi precetti sono vincolanti, le sue storie sono vere, le sue decisioni immutabili. Leggila per diventare saggio, credila per essere salvato e mettila in pratica per essere santo. In questo libro trovi la luce per guidarti, il cibo per sostenerti, il conforto per rincuorarti. È la mappa del viaggiatore, il bastone del pellegrino, la bussola del pilota, la spada del soldato e la descrizione del carattere del credente in Cristo. E poi va avanti fino alla conclusione, che dice: ci è stata data per questa vita e sarà aperta nel giorno del giudizio e rimarrà per sempre. Coinvolge la nostra massima responsabilità, ricompenserà il nostro serio impegno e condannerà tutti coloro che non prendono sul serio il suo contenuto. Ne stiamo parlando con il professor Leonardo De Chirico. Leonardo.
Sì, in effetti è bellissima questa lunga citazione che hai fatto, perché va proprio al cuore di quello che è la forza e la dolcezza, la pregnanza, l'ampiezza, la ricchezza, la profondità della Bibbia, al cuore del messaggio evangelico. Senza un messaggio ispirato e scritto che parla di una storia antica che culmina nella venuta di Gesù Cristo, non ci sarebbe fede, non ci sarebbe cristianesimo, non ci sarebbe speranza. È stata proprio nella provvidenza sovrana di Dio quella di non solo di rivelarsi esistenzialmente a delle persone parlando in vari modi, ma anche di presiedere ad un processo di scritturazione, di spirazione di una parola che è diventata testo scritto e che quindi è stato consegnato ad una forma di carattere scritturale, scritto, attraverso lingue diverse, a differenza di altri cosiddetti testi sacri. La Bibbia non ha una lingua sacra, ma usa diverse lingue nel suo processo di scritturazione, e attraverso questo darsi di Dio, impegnarsi, coinvolgersi in un testo, permette anche la sua traducibilità, permette che altre lingue, altre culture, altre generazioni vengano a conoscenza del messaggio della Bibbia, a differenza di appunto altri scritti sacri che invece richiedono, per avere accesso alla rivelazione di Dio, l'accesso alla lingua di Dio. In realtà la Bibbia già di per sé è un libro plurale, nel senso che è scritta in tre lingue e da diversi autori in diverse epoche, e essendo essa stessa nel proprio canone interno, è portatrice di questa possibilità di traduzione. Il Nuovo Testamento è in greco, l'Antico è in ebraico o aramaico, il Nuovo cita l'Antico ma lo cita nella versione greca, dando quindi la possibilità per la parola di Dio di essere tradotta e di essere ridetta in un idioma diverso. Ora, questo è stato sempre al centro, diciamo, della spiritualità, della vita delle chiese evangeliche. È stata semmai la ragion d'essere della Chiesa evangelica nell'ambito della cristianità più allargata, quando nel corso della storia la Chiesa istituzionale ha per varie ragioni impedito o ostruito o reso difficile l'accesso alla Bibbia, alla scrittura, i movimenti evangelici prima della riforma e con la riforma e dopo la riforma hanno avuto nel loro DNA proprio questo costante richiamo alla responsabilità di ogni persona della Chiesa di essere persone e chiese che ascoltano, persone e chiese della parola, persone e chiese creature della parola che si fanno ascoltatori, interpreti e quindi facitori della parola. Quando il termometro della vita della Chiesa è dato dal tipo di approccio che la Chiesa stessa ha nei confronti della Bibbia, un approccio arrogante, saccente, sufficiente, distratto, un approccio superficiale, un approccio che si ritiene ormai in grado di sapere tutto, di essere arrivato, naturalmente si porterà a delle spiritualità conseguenti, che saranno saccenti, arroganti oppure superficiali. Questo è il termometro della vita della Chiesa. Il possesso della Bibbia, questo è importante, la sua fruizione, cioè la sua lettura, meditazione, testimonianza, il confronto, lo studio, il lavorio sulla parola, l'annuncio dell'Evangelo, e accompagnato dal riscontro poi.
Leonardo, per un momento sei sparito.
Va bene.
Non so se nella prefazione oppure nel tuo articolo dici che la cosa è direttamente proporzionale, no?
Sì. È direttamente proporzionale, perché più la Chiesa e le persone sono impregnate di scrittura, tanto più il loro rapporto con la Bibbia non sarà semplicemente di tipo formale o di tipo esteriore, ma sarà un rapporto che mette in moto movimenti di vita, azioni, applicazioni, esperienze, vissuti, laboratori di Bibbia e di scrittura, che non saranno mai perfetti, non saranno mai compiuti, non saranno sempre all'insegna della penultimità e della rivedibilità, perché la perfezione appartiene ad uno stadio della storia della salvezza che non è ancora questo.
Certo.
Per cui essere impregnati di Bibbia non dovrebbe mai portare all'arroganza, alla sapienza, e al giudizio semplice e facile nei confronti di chi che sia. Mm-mm. Dovrebbe però portare ad una capacità di mettere in atto quello che è la narrazione biblica, di mettere in atto quelle che sono le sue coordinate, di essere in grado di far sì che questo messaggio antico trovi nel contesto in cui si vive degli spazi in cui essere rimesso in atto. Mm-hmm. E su questo credo che se le nostre chiese hanno avuto un ruolo provvidenziale nel nostro paese, di preservare e di diffondere il testo scritto della parola. Oggi il tema vero è quale impatto ha questa parola nella vita di chi la legge.
Certo.
Perché semplicemente distribuirla, per quanto ancora ci siano sacche di popolazione che ancora non ce l'hanno materialmente, ma non è più, poi non abbiamo parlato della diffusione attraverso i nuovi media, via internet,
certo.
La Bibbia è dappertutto, uno con un click può avere quasi tutte le traduzioni e avere accesso a migliaia di informazioni, quindi non è più il problema di mettere in mano alle persone questo libro. Il problema oggi vero è quale differenza fa nella vita della persona o della comunità l'avere la Bibbia in mano, perché se non fa nessuna differenza, di libri sacri o sedicenti
ce
tali,
ne sono tanti,
ce ne sono acquintalate. Oggi la vera questione è quale differenza fa nella vita di chi la prende sul serio e la legge con fede una parola come quella biblica. Su questo si gioca il presente e il futuro anche della Chiesa, non più solo sul suo ruolo di distributore della scrittura, ma la sua responsabilità di incarnarla, di viverla e di testimoniarla in atti concreti. E su questo credo che nessuno possa dire di essere arrivato o semplicemente possa pretendere solo di vivere di rendita, ma ogni giorno, ogni settimana, ogni mese la sfida di vivere nell'orizzonte della scrittura, che comporta una doppia responsabilità, di comprendere la scrittura, di comprendere il nostro tempo, di collegare i due mondi e di permettere che quella storia che culmina con la prima venuta del Signore in attesa della sua seconda venuta di Gesù, sia connessa con la nostra microstoria o macrostoria, facendo fruire all'interno della nostra microstoria quella forza di grazia, di benedizione, di pace, di Vangelo, di buona notizia di cui è portato.
Sì, noi a proposito dell'autorità della Bibbia, noi diciamo che la Bibbia è la parola di Dio e citiamo quel versetto dove dice ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Però ci sono diversi attacchi a questo enunciato, nel senso, ad esempio, per quanto riguarda il cattolicesimo, no? Abbiamo le encicliche, una in particolare, il Dei Verbum, a proposito del rapporto Bibbia-parola di Dio, no? E questo rapporto tra scrittura e parola di Dio dice che tra le due realtà non c'è coincidenza, la Bibbia non è immediatamente la parola di Dio, la scrittura contiene, ne trasmette la parola di Dio, fa riferimento anche ai padri conciliari che hanno detto le sacre scritture contengono la parola di Dio e poiché ispirate sono veramente parola di Dio, che però deve essere letta, interpretata, eccetera, eccetera.
Sì, in effetti in un'espressione sintetica viene la parola precede ed eccede la Bibbia. No? La precede e l'eccede, e lì si crea lo spazio per poi la parola del Magistero e la parola della Chiesa. Mm. Perché quando si dice questo, si creano le condizioni affinché un'altra parola sia quella decisiva rispetto alla parola biblica. Mm. Ora, questo in effetti la Dei Verbum poi lo dice, che la parola ci viene, è come una grande riserva da cui escono due grandi fiumi, una è la scrittura e una è la tradizione.
Sì.
E siccome la scrittura è un è legata ad un testo scritto definitivo, mentre la tradizione è viva e dinamica, sarà sempre la tradizione che avrà l'ultima parola sul testo scritto. Il testo scritto per definizione è dato, è concluso, è preciso nella sua, nei suoi contorni, nelle sue, nei suoi contenuti. La tradizione viva, incarnata, impersonificata dalla gerarchia, sarà quella parola che ultimativa, ultima, anche rispetto alla parola scritta.
Insomma, cambiano i tempi e cambiamo anche un po' quella che è la scrittura.
Se noi pensiamo in un'ottica macrostorica al fatto che quella istituzione religiosa, in nome di quella, in questa visione della parola di Dio, è arrivata al punto di proclamare dei dogmi, la fattispecie, il dogma della
Concezione, Immacolata Concezione.
Della Immacolata Concezione di Maria 1854 e della elevazione di Maria nel 1950, no? Dopo la morte, ecco, questi dogmi sono dogmi, quindi dottrine vincolanti per la fede, che non hanno alcun appoggio di carattere biblico, ma la parola della tradizione eccede quella della parola scritta e arriva al punto di imporsi come l'istanza normativa ultima, e non solo per interpretare la scrittura, ma addirittura per aggiungere dogmi. Oppure tutto quello che viene detto sempre in quell'ambito religioso a proposito delle rivelazioni private, cioè quelle rivelazioni tipo quelle di Medjugorje, di Lourdes, di Fatima, che sono legate a ulteriori rivelazioni. Allora, se non c'è un criterio scritto che dice non aspettiamoci rivelazioni di questo tipo, perché quello che Dio voleva dire lo ha già detto in molte e diverse maniere, e principalmente, ultimativamente, ce l'ha detto in Cristo Gesù. Mm. E fino alla sua seconda venuta non ci saranno altre rivelazioni che possano andare oltre la parola scritta. Allora, la questione è importante.
Ecco, Leonardo, ci dobbiamo fermare ancora una volta e mandare un brano musicale, però prima della fine di questa seconda parte mi viene in mente quando fu chiesto a Spurgeon, no, perché non difendeva la Bibbia contro i critici in generale, soprattutto quelli liberali che forse non abbiamo tempo di affrontare, e lui rispose: è come se qualcuno mettesse in dubbio la forza dei leoni, non difenderei il leone davanti a quella persona, farei semplicemente uscire il leone dalla gabbia per difendersi da solo. Ecco, su questa frase ci fermiamo e riprendiamo subito dopo il brano musicale.
Stai ascoltando
CRCFM.
Eccoci, allora, stiamo per portare a termine la nostra trasmissione, questa è la nostra terza parte, stiamo parlando con il professor Leonardo De Chirico per quanto riguarda la Bibbia, e abbiamo detto che la Bibbia deve essere al centro della nostra vita, al centro delle nostre chiese, al centro del mondo, insomma, che ci circonda, dovrebbe essere. E abbiamo anche detto che la Bibbia, l'autorità della Bibbia è indiscussa, che ogni scrittura è ispirata ispirata da Dio, che è inerrante, non abbiamo usato questa parola, ma diciamo insomma che non contiene degli errori. Nel libro Il grande disastro evangelico, scritto da Schaeffer, lui fa una domanda, dice: vorrei chiedere, l'inerranza della Bibbia fa davvero una differenza per il modo in cui viviamo la nostra vita nei vari aspetti dell'esistenza umana? Allora il famoso esperto in statistiche americano che era lì presente risponde, dice: vediamo che c'è pochissima differenza nel comportamento morale tra coloro che vanno in chiesa e coloro che non professano una fede religiosa. I livelli di menzogna, truffa, furto sono insolitamente simili in ambedue i gruppi. In questa ultima parte vogliamo parlare proprio della Bibbia per l'etica. Quale relazione c'è tra la Bibbia e l'etica? Leonardo ha scritto proprio un articolo su questo tema. Leonardo.
Tra l'altro voglio iniziare dicendo che proprio quest'anno, 2012, è il centenario della nascita di Francis Schaeffer. L'Alleanza Evangelica Italiana lo ricorderà proprio in occasione della Domenica della Memoria, a fine 28 ottobre, proprio anche in virtù di quella esortazione biblica a ricordare i nostri padri nella fede e imitare la loro fede. La domanda che faceva lui è giusta e la risposta è disarmante, che ci sta, perché se effettivamente non c'è alcuna differenza, uno può avere anche una alta concezione della scrittura e una dottrina della Bibbia del tutto ortodossa, ma se poi alla verifica della vita questa non produce dinamiche e vissuti che si avvicinano o che sono impregnati di quella storia, beh, tutto il castello di sapienza vale per quello che vale, e cioè poco. E chiaramente c'è un rapporto tra come si accetta la Bibbia e il tipo di risposta etica che si dà. Se io credo che la Bibbia sia una somma affastellata di documenti contraddittori antichi messi insieme da un potere religioso che per qualche ragione di tipo ideologico voleva affermare la propria autorità, è chiaro che a questa Bibbia io non attribuisco grande autorevolezza al punto da farmi guidare dal suo messaggio nelle mie scelte etiche. È evidente, se mi avvicino a questo testo con scetticismo, critica e saccenza e senso di superiorità, lo tratterò alla stregua di un testo letterario antico, mi potrà piacere quella parte piuttosto che l'altra, ma alla fine non scalzerà e scalfirà i miei riferimenti morali. Se io invece mi avvicino a questo testo riconoscendo che si tratta della parola scritta di Dio, quindi in cui Dio si è indissolubilmente legato per rivelarsi, rivelare se stesso, la sua volontà, beh, io la leggerò con molta attenzione e sarà per me un orientamento, un cartello indicatore, un faro.
Però qualcuno potrebbe obiettare, no? C'è un divario incolmabile tra le diverse società dei tempi biblici e la società moderna, odierna, cioè è impossibile applicare oggi dei principi etici che Dio avrebbe rivelato ai tempi.
Ma in effetti questo è solo il primo passo, cioè il riconoscimento tecnicamente si direbbe dello statuto della scrittura, cioè se lo riconosco come un testo ispirato, allora questo inizia a fare la differenza. Dopodiché il lavoro non è finito, è solo iniziato. E giustamente, come dici tu, c'è una ulteriore responsabilità di leggerlo secondo la sua autopresentazione, secondo i criteri che il testo stesso mi dice di applicare. E il testo si presenta come un testo progressivo. in cui io sono chiamato non a leggerlo a pezzetti e a fette, come si affetta il prosciutto, ma a leggerlo come una storia che progredisce verso un suo culmine, ed è il culmine, e cioè la incarnazione, la venuta, la persona e l'opera di Gesù che getta luce su tutto il percorso precedente e alla luce del quale il messaggio complessivo può essere poi compreso, assimilato e rivissuto in un'ottica applicativa. Se io lo prendo come un codice, il codice civile, e prendo un articolo 13, comma bis, e così prendo il versetto e lo estrapolo, lo scollego, lo sconnetto da questa rivelazione progressiva imperniata sulla figura e l'opera di Cristo, commetto un'operazione sbagliata dal punto di vista della Bibbia stessa, che mi invita invece a leggere tutta la rivelazione in un'ottica di progressione. E quindi l'opera del discernimento, l'opera dell'interpretazione, l'opera della comprensione di questo testo è un'opera che impegna tutta la vita e che ha bisogno sia degli strumenti naturali che qualsiasi lettura di qualsiasi testo necessità di essere messa in campo, la filologia, la storia, la logica, eccetera, ma hanno bisogno anche del discernimento spirituale per chiedere allo Spirito Santo, che è l'ispiratore di questa scrittura, anche la sua illuminazione, certo, per comprenderla e viverla nel concreto delle situazioni. Certamente se noi la prendiamo come un codice, certo, e la snaturiamo, non è questa la natura della Bibbia. La Bibbia è un trattato, diciamo, pattizio, che parla di un'alleanza tra Dio e l'uomo imperniata su Cristo. Intorno a questa alleanza c'è una storia, c'è una preparazione, c'è un percorso che va preso nella sua interezza e compreso e poi dopo letto anche nel suo messaggio morale, nelle sue dinamiche.
Non so se sei d'accordo con me, provo a definire un po' tre aspetti, secondo me, delle scritture. Possono essere come una guida per tutte le volte, non so, che ci dà delle indicazioni o comandamenti su una data materia, no? Sugli argomenti. Poi altre volte può essere anche essere considerato come giudice quando riguardano le questioni di fondo, come la natura dell'uomo, il suo rapporto con Dio, le conseguenze di tutto ciò che ha provocato nel mondo, eccetera, no? Del peccato, cioè in questo senso come giudice. E poi potremmo anche dichiarare la scrittura come anche un cartello indicatore, no? Proprio per gli aspetti morali.
Sì, guarda, c'è un bellissimo esempio che forse non è, diciamo, contemporaneo, però è biblico, e cioè quello riportato dall'Apostolo Paolo nella lettera ai Corinzi a proposito del mangiare o non mangiare carni. Questo era un problema grande nella Chiesa delle origini, soprattutto in quelle chiese formate da componenti di provenienza giudaica e componenti di provenienza gentile. E Paolo lo affronta in maniera, dandoci un esempio di cosa significa vivere, applicare, diciamo, moralmente la scrittura. Cita il Salmo 24 che dice tutta la terra è del Signore e tutto ciò che in essa gli appartiene. Quindi, siccome la carne rientra in questa creazione di cui Dio è Signore, io ho libertà di mangiarla senza farmi ulteriori problemi, cioè ho l'autorizzazione divina a mangiare la carne. Questo, se vogliamo, è la sua citazione biblica, è il punto da cui parte, è il punto di partenza. Poi però il ragionamento morale non è finito, poi dice però ci sono, se una cosa che io posso fare causa un grave scandalo nelle persone che mi sono care e nella Chiesa, io posso anche farne a meno.
Certo.
E allora a quel punto l'autorizzazione biblica è solo il primo passo del discernimento morale, poi c'è un'analisi della situazione, devo capire quali conseguenze un'azione può avere, quale impatto ha.
Certo, Leonardo, io purtroppo ti devo fermare perché il nostro tempo è finito. Mi sarebbe piaciuto affrontare anche il pezzo del tuo articolo dove dicevi, insomma, brevi istruzioni per l'uso. Però possiamo dire agli ascoltatori di comprare, insomma, questo libretto, se vogliono, di studi di teologia numero 47 e leggerlo e farsi un'idea di quello che tu hai scritto. Io voglio ringraziarti, voglio salutarti, vuoi dire
grazie
una parola conclusiva?
Grazie a tutti gli ascoltatori.
Ok, va bene, ci sentiamo la prossima volta con te e con i nostri ascoltatori, invece ci sentiamo martedì prossimo. Una buona giornata a tutti.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da crc.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.